Giovanni 4:43-47, il funzionario della corte. Primo tema, avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, versetto 47. Secondo tema, andò da lui, versetto 47. Introduzione. Che cos'è la coscienza? Come si forma una coscienza retta? Dio è presente in noi, ma noi non possiamo identificarlo con la nostra coscienza, altrimenti la nostra coscienza sarebbe Dio. Bisogna sempre interrogare Dio, raccoglierci nel pensiero di Dio. Il maestro interiore parla sempre, anche quando non ci pensiamo, anche quando noi non vorremmo, ma non è la nostra coscienza. La voce della coscienza può essere la voce di Dio, nella misura in cui siamo in sintonia con Dio. Ecco la coscienza retta. La coscienza può essere retta, incerta o sbagliata, perché è relativa al fine che uno si propone. La coscienza è una bussola e funziona perciò in base al fine che uno si propone, per cui bisogna metterci sempre in sintonia con Dio, allora la bussola funziona, è retta. Ma bisogna che ci sia in noi l'orientamento a Dio, la ricerca di Dio, la fame di Dio, il pensiero di Dio, e allora c'è la sintonia con Dio. Il pensiero di Dio c'è in noi, ma bisogna che noi lo vogliamo, dobbiamo averlo presente. Se siamo disorientati, Dio parla ugualmente, ma per riportarci al vero orientamento. C'è molta gente buona che va sempre in chiesa, ma è piena di luoghi comuni, cioè di buon senso, secondo il mondo, per cui intende le parole del Vangelo secondo il mondo, se no il mondo come farebbe se tutti facessero così, dicono. E sono convinte di avere fede, di avere una coscienza che funziona. La maturazione della coscienza retta avviene nella misura in cui si cerca e si conosce Dio. Più si conosce Dio, più si diventa sensibili per percepire le cose di Dio. Più si è lontani da Dio, più ci si crede giusti e chissà dove si è. Giovanni 4, versetti 43-47. Perciò venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Era di là un funzionario della corte, il figlio del quale era malato a Cafarno. Quelli, avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, andò da lui e lo pregò di discendere e di guarire il suo figliolo, che in realtà stava per morire. Domenica 25 settembre 1977.
Non conoscete. I discepoli si dicevano perciò gli uni gli altri, che guardate i campi che già biancheggiano per la messe. Il mietitore.
La coscienza lo rimordeva.
Che di origine.
Applicazione anche.
Vedi che non possiamo prendere come metro la nostra coscienza.
Allora, è stato soltanto per fare un paragone,
È il pensiero di Dio in noi.
Sì, ma
Che
perché
bisogna
forse.
sempre, Dio è presente in noi, ma non possiamo identificarlo con la nostra coscienza.
Sì, ma non lo
Già c'è la
capisco.
coscienza di Dio,
Però
no?
abbiamo la coscienza del bene e del male.
È molto relativa,
Ah,
è relativa.
quindi prima anche
È relativa,
adesso.
no? È relativa. Bisogna proprio interrogare Dio, nel pensiero di Dio, bisogna raccogliere sempre il pensiero di Dio. Non basta soltanto fidarsi, capisci? Non è mica sufficiente.
Pensavo che il maestro
Molte volte si parla
maestro
anche.
interiore funzionasse
No, il maestro interiore
con la
funziona.
coscienza,
No, il
insomma.
maestro interiore funziona. E come funziona? Perché parla anche quando noi non pensiamo, anche quando noi non vorremmo. Quindi capisce, ma non è la nostra coscienza
No,
di per
ah,
sé.
ecco le mani.
Ma la
Coscienza
coscienza può
non.
essere la voce di Dio nella misura in cui io
Noi siamo in
sono in
sintonia con Dio,
ascolto.
ecco,
Infatti,
ecco
può
sì.
essere la voce
Sì,
di Dio.
sì, sì.
Ecco.
Sì.
di suggestione.
Cioè una coscienza retta,
sì,
così.
Sì, sì, potevo dire farlo appunto. Sì. La coscienza può essere incerta, può essere retta e può anche essere sbagliata, può anche essere falsa. Sì, sì. Perché è sempre relativo, capisci, al fine che uno magari sceglie, al proposito. La coscienza è poi una bussola, ma è tutto relativo al fine che io sento. Allora, se io, non so, al mattino mi propongo un certo programma, eccetera, la coscienza funziona in base a quello che io ho programmato. Capisci? Ma siamo sempre lì. Bisogna collimare con Dio, essere in sintonia con Dio. In sintonia con Dio, allora la coscienza, sì. Allora, certo, la coscienza è la bussola, funziona.
Leggevo un bel capitolo sul Cristo del Gran Maison, la conclusione del quale lui lo dimostrava molto bene, io dico solo la conclusione, dice che il Cristo è la coscienza di tutti quelli che cercano sinceramente e onestamente di
Dio. Sì, bisogna che sia in sintonia con Dio.
E qui si identifica il Maestro interiore con la coscienza di questo Cristo.
Cioè, bisogna che ci sia in noi l'orientamento a Dio, la ricerca di Dio, la fama di Dio, il pensiero di Dio. Ecco, allora c'è la sintonia con Dio. Bisogna che in noi ci sia il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio c'è in noi, ma bisogna che noi lo vogliamo, l'abbiamo presente. Perché se siamo disorientati, tendiamo ad altro, Dio parla, ma parla per riportarci al vero orientamento.
Se poi lì opera qualunque distorsione, quindi anche sulla coscienza, cioè Dio si riflette e si subisce questo
ma
processo
poi continuamente noi incontriamo gente, non so, comune, buona, crede, va magari in chiesa tutti i giorni, eppure è piena di luoghi comuni, è piena di buon senso, come diciamo così, secondo il mondo, per cui le parole del Vangelo, ah ma no, lo devo andare a capire parai, perché... Cioè, altrimenti non lo faria, eppure sono convinto di aver fede qua, credo di avere una coscienza che funziona.
E il grande problema è, diciamo, anche il dramma della maturazione, alla vera coscienza secondo Dio, che è tanto difficile perché c'è tutto un ambiente, una scuola, una tradizione che ci svia, che ci mette fuori strada più delle volte.
E anche lì è di più non
per
conosce
Dio. Il
recupero
diventa estremamente difficile. Estremamente difficile.
Anche di più non conosce Dio e più acquista quella sensibilità per percepire le cose che sono di Dio e secondo Dio. Più uno è lontano da Dio, crede magari di essere giusto, onesto, perfetto anche. Ti ringrazio Signore, io non so come gli altri. Eppure chissà dov'è.
Di quello è un punto di partenza che molte volte si raggiunge solo conclusione dell'esistenza. Proprio perché uno vive in questo inganno. Che mica hai cercato, voluto, direi, si nasce, si trova, si respira, ti nutri di queste convinzioni qui.
Capire quando quello accorgi, e poi non riuscire a cambiare è tremendo.
Cioè, si capisce che quando riusciamo a renderci conto e convincerci che solo con Cristo come parametro la nostra vita è sulla strada buona, magari ne abbiamo già fatto della strada, anzi del fuori strada abbiamo già fatto, e la rimonta è una cosa tremendamente difficile.
Avete portato il libro delle ore? Qualcuno?
Sì, no.
Io sì.
Ce l'ha?
Ma devo andare a prendere.
Dopo quei due giorni partì di là per andare in Galilea, benché Gesù abbia attestato che un profeta non è onorato nel suo proprio paese. Giunto dunque in Galilea, i Galilei lo accolsero, avendo veduto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa, perché essi pure erano andati alla festa. Perciò venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era là un funzionario della corte, il figlio del quale era ammalato a Cafarno. Quegli, avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, andò da lui e lo pregò di discendere e di guarire il suo figliolo, che in realtà stava per morire. Però Gesù gli disse: se voi non vedete i miracoli e prodigi, non credete. Il funzionario della corte gli rispose: Signore, discendi prima che il mio figlio muoia. Gesù gli dice: va, tuo figlio vive. L'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. Mentre egli già ritornava, i suoi servitori gli vennero incontro dicendo: tuo figlio vive. Egli domandò loro a che ora aveva cominciato a sentirsi meglio, ed essi gli risposero: ieri, alla settima ora, la febbre lo lasciò. Allora il padre riconobbe essere quella l'ora precisa nella quale Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui e tutta la sua casa. Fu questo il secondo miracolo che Gesù fece venendo dalla Giudea in Galilea.
Allora, i temi per la nostra meditazione li ricaviamo da questo passo. Quel funzionario, avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, andò da lui. Allora, il primo tema è questo. Avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, questo è il primo tema, eh? Il secondo, andò da lui. Così accenno che questi due temi sono molto in riferimento all'episodio precedente su cui ci siamo soffermati, quello dei Samaritani, poiché in questo funzionario qui, che avendo sentito dire che Gesù era venuto in Galilea, andò da lui, ritroviamo la conclusione su cui ci eravamo soffermati la volta precedente, nell'episodio dei Samaritani, che avendo sentito dire dalla donna che probabilmente aveva trovato il Messia, andarono, lo raggiunsero e lo invitarono che restasse presso di loro. Qui troviamo un po' un riferimento e ci colleghiamo con le meditazioni precedenti. Ora, per approfondire questo primo tema, teniamo presente questo, che tutte le scene, come ho già sempre ripetuto, che tutte le scene del Vangelo hanno una lezione personale per ognuno di noi. Questo funzionario che sente dire che Gesù dalla Giudea è venuto in Galilea ha un significato quindi per la nostra vita personale, poiché lui ha sentito dire che Gesù era venuto nella sua regione. E allora, ecco, un approfondimento da fare: cosa vuol dire questo Gesù che viene in Galilea, cioè nella regione in cui noi ci troviamo? Colleghiamo con il fatto che Gesù si fa strada in ogni avvenimento della nostra vita. Gesù viene a noi per darci la possibilità, no? Perché se lui non scendesse, noi non potremmo salire a lui. Non solo, ma ancora questo, che poiché tutto è opera di Dio, tutto è Dio che viene a noi. Questo è quello che si dice attorno a noi ogni giorno. Però noi sentiamo dire che Dio viene a noi in tutte le cose, oppure sentiamo ben altri argomenti? E come mai c'è questa differenza? Cioè, nell'universo tutto dice all'uomo che Dio sta venendo, che Dio viene, che Dio si fa strada. L'uomo però avverte tutt'altro. Ecco, come mai c'è questa differenza di udito? E allora qui allora capiamo la lezione di questo funzionario. Questo funzionario udì che Gesù era venuto nella sua regione. Quand'è che anche noi udiamo che Gesù entra nel nostro mondo, nella nostra vita, nella nostra regione? Il secondo tema, lo vedremo poi magari la seconda ora, quello andò da lui, cioè la notizia che gli giunge lo muove, e quindi qui abbiamo la fede, tutte le problematiche della fede che veramente quando essa nasce dall'ascolto, qui vero, avendo sentito dire, nasce e ci muove verso, quindi la fede è vera fede quando ci mette in movimento verso Dio, non è soltanto una credenza, la fede è movimento e ricerca di Dio, andare verso Dio. Allora, cominciamo per la prima ora, se c'è qualcosa ancora da chiedere, non so, pronti possiamo. È chiaro l'argomento, signore? Sì? La maglia c'è qualcosa? No. Gianna? Sì, non c'è qualcosa? Basta. Chiaro quello? Sì. Lina c'è qualcosa?
Vediamo dopo.
Sì, va bene, sì, d'accordo. Allora, ci troviamo alle 4:30. Il primo tema, allora, era: avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, ecco, vogliamo sentire Cina, cosa ci può dire, qualcosa?
Ma per me è stata una riconferma di quel Dio viene a noi nelle sue opere, viene a noi in tutte le cose.
Sì, tutte le opere di Dio.
Una cosa è saperlo e un'altra è cercare proprio di avere questa sicurezza, di portarlo nella vita, in tutte le cose. Cambia la vita quello.
No, ma quando è che noi sentiamo dire che Dio viene nel nostro mondo? Quando è che lo sentiamo dire?
Ce lo dice lui in quell'episodio che ha letto prima.
Sì.
Del centurione che aveva sentito dire, certo, che Gesù è venuto dalla Giudea in Galilea.
Sì.
Ce lo dice nelle sue.
Lo so, però dico, questa è una scena che ci rivela quello che avviene nella nostra vita, perché tutto quello che è avvenuto nel Vangelo è rivelazione di quello che avviene nella nostra vita e che noi non avvertiamo. Allora, più noi meditiamo sulle pagine del Vangelo con Gesù, e più noi scopriamo quello che c'è nella nostra vita.
Sì.
Ecco. Allora, qui, in questa scena, troviamo, leggiamo, che quel funzionario di corte udì che Gesù era venuto da Gerusalemme in Galilea. Gerusalemme rappresenta la città di Dio, vero? Quindi il cielo di Dio, Dio scende dal cielo di Dio, capisce? Nel nostro mondo. Ecco, quello lo udì, noi lo udiamo, e quando lo udiamo? Questo è un annuncio di quello che avviene, però in tutto quello che avviene noi che cosa udiamo? Ma noi udiamo gli avvenimenti del mondo, noi udiamo, capisci, i fatti degli uomini, noi apriamo la radio, sentiamo tante notizie, sono le cose che fanno gli uomini, no? Gli avvenimenti. Eppure in tutti questi avvenimenti c'è Dio che viene, capisci? Ma noi udiamo quello. E perché non lo udiamo?
Ci sono mille modi di interpretare, però è un invito a ragionare con fede.
Certo, sì.
A portarci nella fede. E la fede ci dice che è Dio che viene a noi in tutte le cose.
Sì. Cioè, in quanto noi abbiamo fede, no? Avendo fede, allora noi sentiamo, perché sentire non è ancora vedere, né? No? Qui abbiamo una differenza forte tra il sentire e il vedere. Quel funzionario sentì, avendo udito, ecco, udì che Gesù era venuto nella sua regione. E avendo udito andò per incontrarlo, quindi per vederlo. Qui abbiamo una differenza tra il sentire e il vedere. Non si arriva a vedere se non si parte. Se non si parte, però non si può partire, però non si può partire se non si, non si ode l'annuncio, no? Allora lei dice che è la fede che ci conduce a sentire l'annuncio che Dio viene. Vabbè, nient'altro? Signora De Borgia, c'è qualcosa da dirci?
Riesco a leggere senza occhiali. Semplicemente questo.
Gesù viene a noi, ma quasi sempre non udiamo, non facciamo attenzione ai suoi richiami, al suo parlare, perché siamo superficiali, siamo occupati nel mondo. Quando però, sinceramente, pensiamo a Lui, cioè Lui ci fa questo dono di pensarlo, desideriamo sentirlo, conoscerlo, ci apriamo a questa conoscenza, ci abbandoniamo al suo amore infinito, udiamo la sua voce dentro di noi, che ci fa strada. In questo abbandono, in questa disponibilità totale, Lui ci fa crescere, ci forma, ci fa camminare con Lui. Tutto avviene per grazia sua, naturalmente. Ecco, questa è la mia convinzione, non so se sono vista giusta.
Sì. Cioè, noi siamo distratti sostanzialmente,
sì, però...
distratti.
Facciamo caso ai doni che abbiamo intorno a noi, ai messaggi
perché,
che arrivano.
Perché ecco, il messaggio
giunge
attraverso tutte le cose, no? Però noi non lo avvertiamo, avvertiamo altri messaggi.
Ecco, così.
Perché Gesù stesso dice che le pecore di Dio ascoltano le parole di Dio, no? Ma chi non è pecora di Dio ascolta altre parole, e ascoltando altre parole non avverte il messaggio di Dio. Bisogna essere pecore di Dio, cioè allora qui ci ricolleghiamo con quello che diceva già prima Cina, la fede, è la fede che ci conduce a udire l'annuncio che Dio viene nella nostra vita, nel nostro mondo, entra nel nostro mondo, no? Ma cosa vuol dire questo entrare nel nostro mondo da parte di Dio? Cioè, si è fermato lì sopra o no? Cosa vuol dire entrare nel nostro mondo? Nella nostra vita?
Cioè, io penso, porta una luce vera, quella che deve portarci anche alla vita vera, perché noi forse crediamo di vivere, cioè siamo di vivere così, fare il nostro dovere, ma siamo ben distanti dalla vita vera. E io...
Cosa fa consistere la vita vera?
Nella conoscenza di Dio, a cui ci porta la fede, insomma, la disponibilità, la nostra, come dire, è sempre grazia di Dio, no?
Sì, tutto è grazia di Dio.
Però, appunto, questa nostra adesione, perché noi possiamo anche non voler aderire, insomma, questa adesione è cercare la sua volontà. Non so come spiegare, insomma.
Cioè Lui parla, ma la condizione per intendere le sue parole è avere presente Lui. Se non abbiamo presente Lui, noi fraintendiamo e attribuiamo le sue opere, tutte opere di Dio, non è convinto, no?
Sì, questo sì.
Dunque,
però
è già tutte opere di Dio, non basta. Ma essendo tutte opere di Dio, tutto ci parla di Dio. Se tutte opere di Dio, tutto parla a noi di Dio. E parlando a noi di Dio ci annuncia la sua venuta. Capite? Tra noi, nel nostro mondo, no? Ma cosa vuol dire questo venire suo nel nostro mondo, tra noi? Questo suo venire?
Per farci intendere che appunto
no, non per farci, io credo cosa si intende per questo venire nel nostro mondo.
Venire
perché dunque, noi abbiamo presente, no? C'è un mondo superiore che ci trascende, no? E c'è un mondo che dipende da noi, che è relativo a noi. E nel mondo che è relativo a noi, che è al di sotto di noi, comprende? È questo mondo qui che vediamo, con i nostri sensi, che sperimentiamo, mentre invece abbiamo un mondo che non sperimentiamo perché è superiore. Il mondo che è superiore a noi, che ci trascende, non lo vediamo, Dio non lo vediamo. Vediamo gli uomini, non vediamo Dio. Quindi abbiamo due mondi, come abbiamo due vite, come abbiamo due nascite, come ci sono due cibi, come ci sono due acque, abbiamo sempre due mondi. Un mondo superiore e un mondo inferiore. Allora, Dio appartiene al mondo superiore perché ci supera. Quindi non lo vediamo, non lo sperimentiamo, comprende? Però Dio viene nel mondo inferiore, nel mondo che dipende da noi. Ecco, in cosa consiste questo suo venire in questo mondo che dipende da noi, che è relativo a noi, che noi tocchiamo, che noi vediamo?
Per portarci a Lui.
Sì, lo so, non ne chiedo per quale motivo viene, le chiedevo quand'è che viene.
Ma io penso quando...
lui sa quando noi siamo sinceramente disponibili e allora lo udiamo e lui viene e ci fa capire quello che non sappiamo, quello che non conosciamo. Intendo così, non so, è giusto o no?
Beh, non so, adesso vediamo un po'.
Cioè, questo venire nella nostra regione, no?
Sì.
E Dio che si rende accessibile, no? Che ci parla, visto che noi vediamo soltanto l'esterno, ci parla dall'esterno.
E Dio che si rende vicino, il regno di Dio che si avvicina, no? Infatti il Signore venire tra noi, il primo suo messaggio è questo: fate penitenza, il regno di Dio è vicino. Vicino non come tempo, il tempo verso Dio non c'è, no? Ecco, vicino come accessibilità, no? Che cosa vuol dire rendersi accessibile?
Cioè scende al nostro livello, no?
E cosa vuol dire? Questo scende al nostro livello.
Ci parla dei nostri interessi, cioè per distoglierci da questo.
Allora diciamo così che ci mette in crisi.
Sì.
No? Perché forse magari noi crediamo, no? Ecco, noi crediamo di vivere bene vivendo come? Cioè noi viviamo una nostra vita, il nostro mondo, con una nostra fede, anche una fede in Dio. Ecco. Ma quando qualcuno entra nel nostro mondo, però vuol dire creare un cambiamento, vuol dire discutere quello che capisce. Quindi non è che entri in quanto ci fa vedere dicendo eccomi qui. Dio non si fa vedere nel nostro mondo inferiore, noi non lo vedremo mai nel nostro mondo inferiore, capisce? Perché lui è superiore. Anche se si incarna, per vederlo, perché non tutti coloro che lo videro incarnato lo onorarono come Dio, tutt'altro, lo crocifissero, perché dissero tu bestemmi, perché essendo uomo, ecco ti fai Dio, non accettano, capisce? E che questo cosa ci fa pensare? Che per vedere la divinità ci vogliono altri occhi. I nostri occhi umani non sono, è dato è logico, perché se vedessero i nostri occhi umani vedessero Dio, capisce, Dio non sarebbe più Dio, o noi non saremmo più uomini. Chiaro? Allora, come Dio viene nel nostro mondo tra noi, cioè è l'invisibile che entra nel nostro mondo visibile, l'invisibile si annuncia nel visibile, comprende? Vero? Ma come? Ecco, vedremo facendocelo passare. Rivelandoci la vanità, mettendo in crisi ciò in cui noi crediamo, entra solo così. Comprende? Per cui le cose passano, le cose che noi crediamo siano assolute, vere, perché in quanto noi viviamo per qualche cosa, quel qualche cosa per noi è assoluto. Ognuno di noi, crede o non crede in Dio, ciò per cui vive è oggetto della sua fede. Dimmi perciò cui tu vivi e ti dirò qual è la tua fede. Comprendi? Ora, Dio entra in questo nostro mondo mettendo in crisi la nostra fede, mettendo in crisi lo scopo della nostra vita, mettendo in crisi tutto ciò in cui noi, capisci, abbiamo le nostre sicurezze, abbiamo posto le nostre sicurezze. Quindi abbiamo una negatività di presenza di Dio, perché la tutto questo lo mette per mettersi in movimento. Dio manda, fa venire ammalato questo figlio di questo ufficiale, lo porta in punto di morte, vede? Ecco, ed era l'oggetto della sua vita per condurlo, capisce, vero? Alla sua presenza, per richiamarlo, per creare un motivo per muoverlo. Quindi Dio entra in noi in quanto, direi, mette in crisi l'oggetto delle nostre sicurezze, della nostra vita, capisce, la nostra fede. Dica.
Sì, però si può anche non sentire questa annuncia, no? Non sì. Si può sentire quando si cerca sempre nelle cose esteriori a noi qualcosa che confermi il nostro io, no? Allora non si può sentire.
E cosa si sente? Perché Dio entra ugualmente,
eh? Sì, ma ad esempio in questo qui, il funzionario, cioè, lo sente perché ha un grande bisogno di salvare il figlio, no? E lo sente quanto è la possibilità di salvare questo figlio. Quindi noi lo sentiamo quando sentiamo di abbiamo bisogno di essere liberati, di essere salvati.
Ci vuole però la fede, né?
Sì, ci vuole la fede.
Perché se c'è solo il pensiero dell'io, l'io si dispera vedendo ad esempio il proprio figlio malato o in punto di morte. L'io, capisce, ci vuole, è essenziale la fede. La fede è il dolore. ci muovono verso. Di per sé sarebbe sufficiente la fede, se fossimo, diciamo così, in una vita ideale, senza mali, capisci? Senza ambizioni, senza orgogli, basterebbe la fede. La fede si muove, perché la fede attrae. La fede, in quanto presenta Dio, Dio essendo il creatore di tutto, il principio di tutto, non può fare altro che farci desiderare l'unificazione, capisci? E quindi ci attrae nell'unità. Però, siccome noi siamo dispersi da tanti valori, da una molteplicità di cose, ecco che allora la nostra fede non è sufficiente, non ci muove. Noi crediamo, sì, però è come, non so, andiamo a messa la domenica, facciamo magari i nostri doveri, però siamo usciti tanti altri. E la nostra vita sostanzialmente si muove su altre fedi. E la fede, capisce, della realtà di ogni giorno. Per cui abbiamo bisogno di mangiare, di vestirci, di curare la figura, di guardare la carriera, l'ambizione. Ecco, noi abbiamo questi moventi. Molte volte abbiamo detto che dobbiamo osservarci in quello che è il movente della nostra vita. Noi veramente crediamo in Dio quando Dio diventa il movente della nostra vita. Che cos'è che muove la nostra vita ogni giorno? Quello è, capisce? Allora, Dio allora manda a noi il dolore, la sofferenza, la crisi, affinché, sposata la fede, noi ci mettiamo in movimento. Perché, come dico, allora, la fede di per sé, non siamo in questo stato di purezza, deve lasciarci muovere soltanto dalla fede. Allora ecco che il dolore, quanto più questo dolore qui si aggrava, tanto più, capisci, ti sospinge la ricerca, ecco, di colui dal quale dipende tutte le cose, cioè si muove nel perché. Però se noi siamo chiusi invece nell'io, quindi non c'è fede, però il vedere passare le cose ci porta alla disperazione. Il vedere la morte del figlio e poi la morte della nostra vita, la morte della nostra anima, e la sua anima che stava morendo, e il suo amore che stava morendo, capisci? Quello lo sospinge. Ecco. Però se siamo soltanto chiusi nell'io, il vedere che la nostra vita sta morendo, o che diventa vana, questo ci porta alla delusione, ci porta all'amarezza, ci porta alla disperazione, non ci porta alla speranza, non ci porta a cercare Dio. È la fede che ci porta a cercare. Quindi la fede è essenziale. Il dolore può esserci, può non esserci. La fede è essenziale. Capisci? Perché la fede è, non lo vediamo poi adesso nel corso del tempo, è proprio questo primato dell'invisibile. Ora, quando invece nella nostra vita, il primato nella nostra vita, quello che determina, quello che motiva la nostra vita, è il visibile, sostanzialmente noi non abbiamo fede. Per avere fede bisogna essere attratti, per cui noi ci accorgiamo se siamo attratti dall'invisibile quando non siamo soddisfatti, capite, delle cose visibili. Non ci soddisfano, non rispondono ai nostri bisogni così. Ci sentiamo pellegrini nel mondo, nelle cose visibili, capisci? Una nostalgia di altro, e su continuamente cerca l'altro, cerca l'invisibile, allora qui è mosso dalla fede.
Ecco, anche se non è cosciente. Cioè,
anche se non è cosciente, no, anche se non è cosciente. Se vero non è se invece siamo soddisfatti, anzi, se siamo soddisfatti della realtà in cui ci troviamo, delle cose che vediamo, guai a voi che avete dato la vostra soddisfazione qui in terra. Cioè nel mondo che è relativo a noi, che dipende da noi, capisce? Che ha per centro il nostro io. Allora qui noi non ci muoviamo, anzi tendiamo ad interpretare tutte le cose spirituali, cioè le cose invisibili, tendiamo ad interpretarle in funzione di il primato per noi sono le cose visibili, sono le cose terrene, sono le cose materiali, sono le cose del mondo. E le cose dello spirito sono una conseguenza di queste. Invece per chi ha fede, vede le cose del mondo come una conseguenza delle cose dello spirito. E il primato è là, nelle cose dello spirito, comprende? È chiaro? Va bene. Basta. È meglio. Ho moltiplicato il pane e dico: oh Signore, come sei buono, ti faccio re, mio re, ti faccio mio re, e Dio scappa.
Molto importante questo, perché
questo lavoro di ritorno.
È questo lavoro di ritorno.
Io vorrei avere qualcuno che al momento nel giornato mi dice una mano.
Perché io
ritornare. Perché i doni di Dio arrivano a noi e ci toccano, come ho detto. Ecco, Dio moltiplica il pane, ecco, e questo è il dono di Dio, Dio che arriva a noi. Siamo contenti, siamo soddisfatti e lo vogliamo fare re. Lui non ci sta, scappa, vuol dire che non abbiamo capito. Quindi siamo fermati a capire. Infatti quando il giorno dopo lo cerchiamo di nuovo, lui ci rimprovera. Voi mi cercate perché avete gustato, ecco, il piacere. di stare con me, dove è quello. Dice, non è quello che dovete cercare. Ecco, cercate il pane dello spirito, quello che resta in vita eterna. Ecco questo ritorno. E cercare, quindi non godere, perché lo spettacolo che lei vede oggi è anche bello tutto quanto, signore ti ringrazio per la bella giornata, ma se io non colgo la vita eterna, il significato eterno che Dio mi ha voluto comunicare oggi attraverso questo, questo non se ne va, e domani è tutta un'altra cosa. E se io domani cerco di nuovo di riavere, magari domani è tutto pioggia, domani è tutto pioggia. Dio mi manda la pioggia, non mi manda più la bella natura. Sarà magari bella creatura, perché ha un certo, ma ha un significato eterno. Io devo cogliere quello che di eterno Dio mi dice. E cogliere quello che di eterno Dio mi dice, che il pane è vero, però lo posso cogliere soltanto in quanto faccio questo ritorno a Dio. Dio mi ha mandato questo. Cosa mi vuol significare di essere attraverso questo? Cioè l'intelligenza della cosa, non il sentimento della cosa. No, il sentimento, dico, in quanto provoca in me un certo gusto, un certo piacere, una certa vita, che non basta, perché quello si ferma a me. È necessario che, avendo ricevuto questo da Dio, io cerchi presso di Lui che cosa mi ha voluto dire attraverso questa parola, perché questa è parola, è parola. Ora, per noi, vede, Dio è come uno che parla una lingua straniera. Viene uno che parla una lingua straniera, io non lo capisco, e mi dice una parola. Può essere una parola d'amore, può essere una parola di odio, può essere una dichiarazione, può essere, ecco, può essere, ma io non capisco. Allora, io mi fermo soltanto all'impressione, ecco, se mi fermo soltanto all'impressione, lui magari mi ha detto una parola, non so, di sdegno, e io la ritengo una parola piacevole. È necessario che io, vero, ricerchi presso di lui che ha detto quella parola, e insista presso di lui, fin tanto che non arrivo all'intelligenza di quel segno che lui mi ha dato. Ecco, il ritorno sta lì. Cercare presso Dio cosa mi ha voluto significare attraverso questa parola straniera, perché la natura, per quanto è bella, per me è parola straniera, fin tanto che non la capisco nella mente di Dio. Quindi fin tanto che non colgo quello che di eterno, di immutabile, lui mi ha voluto significare attraverso questo. Capito? Altrimenti uno si ferma, come dire, oh com'è bello, e ringrazia il Signore. Ma il giorno dopo mi dà qualcosa di brutto. Allora, capisci?
Se noi pensiamo che già ringraziarlo, vederlo nella vita,
sì, ma, si è già un perché poi è una reazione di sentimento, sono contenta, come non so, uno mi dà la caramella e così, guarda com'è buono, mi dà la caramella.
No, ancora a parte il sentimento, proprio già vedere la sua mano, vedere tutta la sua opera.
Sì, sì, è giusto, quello è certo, è logico. Dio,
però è il
logico.
Primo passo.
È meglio che dire questo piuttosto che dica così, ma quello è caso, quello è natura. Ecco, no, certo. Però non conclude, la conclusione è quando si arriva all'intelligenza di ciò che lui ci ha voluto significare attraverso quell'avvenimento, attraverso quel fatto, attraverso quella cosa. Ecco lì, ora l'intelligenza è sempre eterna. L'intelligenza è eterna. Deve, non so, però noi vediamo un povero e vediamo magari un ministro. Ecco, un mendicante e un ministro, no? Il mendicante suscita in noi una certa impressione di commiserazione, magari c'è da capisciato, vero? Ecco, è impressione questo. E diciamo, guarda il ministro quanto è più grande, quanto è più alto, è una persona molto più, perché questo qui si è lasciato andare, quell'altro invece. E va bene, ci fermiamo lì. Se invece passiamo al significato presso Dio e cerchiamo di intendere presso Dio che cosa mi vuol significare attraverso il povero, che cosa mi vuol significare attraverso il ministro, io, ecco, sono portato allora qui a capire che nel povero, il povero è molto più carico di significato, quindi di vita eterna, che non il ministro, che non la persona ricca. Per cui abbiamo un capovolgimento di impressioni. Prima, fermandosi al mio io, dicevo il ministro è molto più importante di questo mendicante, è molto più importante. Passando al significato, il mendicante diventa più importante del ministro presso Dio. Vedete, ecco, viene questo. Ma questa intelligenza qui noi non possiamo coglierla se non ci raccogliamo in Dio. Soltanto raccogliendo in Dio possiamo passare questo.
C'è un bel lavoro da fare.
Ma è il lavoro principale della vita, questo raccogliere. È il lavoro principale della vita. Altrimenti non viviamo mica.
Questo capire. Ecco, cogliere l'eterno vuol dire cogliere il significato.
Cogliere il significato presso Dio delle cose. Che il significato è eterno.
Significa eterno. Dio significa
eterno. Prima ho fatto l'esempio del mendicante e del ministro. Ecco, il mendicante e il ministro, se io mi fermo nelle impressioni, capisci, non colgo l'eterno, quelle cose passano, domani il mendicante sarà un angelo, il ministro magari sarà una povera creatura. Ecco, ma io non ho colto il significato. Se colgo il significato, allora passo nella vita eterna. Ma allora capisco Dio, quello che ha voluto significarmi attraverso il mendicante, e quello che ha voluto significarmi attraverso il ministro. Ecco, attraverso il ricco, è la lezione. Allora qui passiamo a quello che è la comunione eterna, perché il significato rimane, il significato permane. Quindi l'impressione passa. L'impressione passa, la mendicità, la povertà, la miseria di quest'uomo qui passa, e Lazzaro
sorprendeva tutti i francesi.
Sì, Lazzaro alle porte del ricco pulone passa, è un angelo di luce che passa, dopo non resta più. Quando è passato, diventa un angelo di luce nel seno di Abramo, e quel ricco che era molto importante sulla terra passa. E nella realtà, cioè nella vita eterna, diventa una creatura che soffre, che pena, capisce? Ecco, vede la differenza. Quindi il valore assoluto, ma quello che è il ricco, lo vediamo nella vita eterna, lo era già prima, se noi avessimo inteso il significato. Non è che lui, capisce, andando nella vita eterna sia diventato, no, era già. L'angelo era stato messo lì. Capisce? Soltanto per arrestare quello che lui era, per impedire, in modo per offrirgli una speranza, per farlo risalire, era Dio che l'aveva messo, ma quello era già. Allora, se noi passiamo al significato, noi capiamo che il povero è un angelo di Dio posto lì per la nostra salvezza, capisce? E il ricco invece è la nostra miseria, è quello che già siamo, capisce? Se noi, ecco, quando noi domani precipiteremo, e il precipitare, perché siamo già precipitati, perché siamo già, ecco. Allora bisogna cogliere, ecco, è presso Dio che si colgono questi significati, mentre invece, restando sul piano orizzontale, sul piano terra, noi vediamo il ricco, però pieno di beni, importante, e quello miserabile, perché non ha nessuno, è solitario, deve chiedere l'elemosina, e l'altro invece non ha bisogno di chiedere l'elemosina. Apparentemente sembra, invece nella realtà il ricco chiede l'elemosina, perché nella realtà, cioè nello spirito di Dio, noi vediamo che lui chiede l'elemosina di una goccia d'acqua. Ecco, questo qui che chiede l'elemosina invece è nel seno di Abramo, perché accetta tutto dalle mani di Dio. Era già nel seno di Abramo, apparteneva alla fede. E proprio perché apparteneva alla fede, ha accettato di recitare quella parte sulla soglia del ricco per offrire la salvezza al ricco. Ecco, ma questo, come dico, vero, si coglie nello spirito di Dio, in quanto uno raccoglie in Dio.
Ecco, però il significato di Dio che ce lo fa cogliere, non è il frutto di sforzo.
È solo Dio, solo presso Dio. Non soltanto, ma è Dio stesso che ci fa capire che c'è un significato. Perché se noi non teniamo presente il pensiero di Dio, non ce lo immaginiamo nemmeno che ci sia un significato. Vediamo il misero, il mendicante, oh povero, tu e più lo compatiamo. Capisce? Perché non vogliamo essere come lui, certamente è stato sfortunato, quando, chissà cosa c'è stato, ecco, ma non possiamo, perché già la faccenda di intuire che ci sia un significato, già quello, però, è una conseguenza della fede, cioè del pensiero di Dio.
Per San Luca, quindi Dio dai con la Galilea ideale.
Andò da lui.